Fly presenta Motori e dintorni a cura di Enrico Meacci.
E allora ben ritrovati, torna Motori e dintorni nel pomeriggio di Radio Fly. E ovviamente lo torna soprattutto in una persona, Enrico Meacci.
Troppo buona. Allora, ben trovati ai nostri amici ascoltatori, Radio Fly, Motori e dintorni. Oggi parliamo di mercato automobilistico, di come i provvedimenti dell'Unione Europea stanno modificando il modo di concepire l'automobile. Voi sapete, te ormai Valentina sei un'esperta.
Io ormai...
Stiamo andando verso la famosa transizione elettrica, anzi forse sarebbe più giusto dire famigerata transizione
esatto.
Elettrica. Il 2035 si avvicina, ma io continuo a dirvi che secondo me questa data sarà poi ritoccata ancora più avanti.
Questo Enrico l'ha sempre detto.
Io ve l'ho sempre detto, ma perché non ci sono, a mio modestissimo avviso, le condizioni per fare uno switch off dalla motorizzazione tradizionale endotermica, gasolio, benzina, GPL, metano, quello che volete voi, al full electric, parco circolante, tutto elettrico, per mille ragioni, e lo staremo a vedere. Intanto il dato è che il 1 ottobre 2025, cioè oggi, sarebbe dovuto entrare in vigore il blocco alle Euro 5 a gasolio in Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna.
Ma
invece non è così.
Anche questo, Enrico, l'aveva detto.
Ormai ho doti di veggenza e quindi è stato procrastinato di un anno con un emendamento al decreto infrastrutture, quindi è vero che se ne riparlerà a breve, perché un anno è un battito di ciglia, però intanto è vero che se ne riparlerà al 1 ottobre 2026 e fra le modifiche al blocco Euro 5, che se fosse stato recepito integralmente come stabilito con procedura di infrazione dall'Unione Europea in danno dell'Italia, avrebbe bloccato qualcosa come 4 milioni di veicoli. Insomma, Euro 5, quindi vuol dire che le piccole, le medie imprese, gli artigiani, i pendolari, le famiglie, soprattutto le famiglie a basso reddito, cioè quelle famiglie che hanno un veicolo Euro 5 relativamente recente, l'Euro 5 risale a un periodo di immatricolazione compreso fra il 2009, 2010, 2015, 2016, permettetemi questa forbice, diciamo dal 2010 al 2015, come margine di misura, e spesso acquistato, usato e
a rate. Non è che sono anni, cioè non è che sono macchine di 30 anni.
Esatto.
Cioè,
esatto.
Guarda che...
Io ho detto relativamente recente. Cioè, massimo possono avere 9 anni,
capisci?
10.
Cioè, secondo me sono la maggior parte delle macchine
considera,
che circolano.
Guarda, considera che la durata media di un'automobile, ora te sei più giovane di me, ma io che sono del 72 e quando avevo 18 anni era il 1990, la macchina durava almeno 20 anni, 15-20 anni durava un'automobile. Oggi invece si è abbassata drasticamente la durata di utilizzo da parte del singolo di un'automobile, che non significa la durata dell'automobile fine a se stessa, perché l'automobile,
certo, perché
ha una vita utile,
passaggi,
brava, di 20-25 anni, però l'utilizzatore di quel avrà più utilizzatori, ma la sua durata media si è drasticamente accorciata perché ha cambiato il sistema anche di acquisto dell'automobile. Cioè, se tu parli col tuo babbo e gli dici: ma babbo, ma se tu nel 1990, nel 2000, nel 2010, ancora fino al 2010 era abbastanza duttile, tu fossi entrato in un salone, in una concessionaria per acquistare un'automobile e tu gli avessi proposto al venditore che avresti pagato in contanti, lui sicuramente ti avrebbe fatto uno sconto aggiuntivo, ti avrebbe fatto un trattamento particolarmente favorevole, perché sarebbe rientrato immediatamente di quello che era il costo e il guadagno di quell'automobile. Oggi è l'esatto contrario, se tu paghi ti guardano quasi storto,
vero,
e ti propongono tutti i finanziamenti.
Sì, cioè che ti costa meno che pagare tutto subito.
su questo qualche riserva, però su quella rata del finanziamento si attaccano tutta una serie di addentellati. Ci puoi mettere sopra l'RC, l'assicurazione,
sì. Sì, sì,
la
in
casco.
Questo senso poi alla fine ti costa meno che
i cristalli, le manutenzioni ordinarie, addirittura quelle straordinarie, il cambio gomme, quindi insomma ci sono 100.000 cose in più, però capite che sta cambiando molto velocemente il sistema di concepire e di possedere l'automobile, che moltissimo non è di proprietà, ma o è in locazione, o è quindi che sia una locazione operativa, che sia un leasing, che sia un noleggio a lungo o a breve termine, o anche per quelle persone che risultano intestatarie di un veicolo, ma che hanno acceso un finanziamento. Quindi sì, hai formalmente l'intestazione del veicolo sulla carta di circolazione, però in realtà poi la proprietà è della finanziaria, perché
certo,
c'hai da pagare.
Perché non hai finito di pagare.
Evidente, no,
c'è da pagare. Hai appena iniziato.
36, 48, 60 mesi, quindi. Ma perché è cambiato proprio l'approccio, e è cambiata anche la concessionaria, che oramai è diventata una sorta di agenzia assicurativa, di agenzia bancaria. Cioè si parla, io lo vedo con molti amici che vendono automobili e che sono rappresentanti di marchi più diversi, italiani, esteri. Loro mi confermano che si parla due minuti della macchina e tutto il resto di come pagarla. Perché sul come pagarla ci sono mille variabili. Sei un libero professionista, sei un imprenditore, sei un artigiano, sei un privato che semplicemente si vuole cambiare la macchina, che tipo di esigenza di mobilità hai. Quindi su questo poi si vanno a innescare tutta una serie di fattori che stanno portando a un cambiamento profondo, radicale, non solo del parco circolante italiano, che, sfatiamo un mito, non è fra i più vecchi d'Europa.
Oh, vedi.
No, assolutamente, è decisamente in media. Il più giovane è quello del Lussemburgo.
Ah.
Lussemburgo ha un'età media veramente modesta, e quindi c'è un ricambio molto veloce, ma lì c'è un reddito pro capite anche molto più alto.
Invece sai che sono stata, sai, di recente in Francia, no?
Sì.
E ho visto tipo delle macchine della polizia vecchissime.
Ah, vedi.
Vecchissime. Proprio, ma vintage, cioè.
Ma sai, anche quelli sono... Questa è strana però, perché
le
macchine della polizia...
Le ho anche fotografate, guarda, eccoci. Poi dopo te le manderò.
Invece io sono stato
ovviamente
in Germania...
Ovviamente perché mi piacevano.
E anch'io l'ho fotografate. E erano tutte molto recenti. Molto recenti, molto prestazionali.
Abbiamo gusti proprio opposti.
Di marchi assolutamente tedeschi.
Ah, vedi.
E invece noi no, le nostre vetture in dotazione a polizia di Stato, polizia stradale, carabinieri, guardia di finanza, polizia municipale, sono un po' di tutte italiane,
sì.
Ma anche di marchi esteri, insomma. Cioè,
macchine normali, mi verrebbe da dire.
Sì, macchine belle, prestazionali, adatte agli scopi di un presidio e controllo del territorio, quindi in grado di fare un inseguimento, però ci sono sia italiane che straniere. Tornando al tema, quindi, questo provvedimento dell'Euro 5, ne sentiremo ancora parlare, però ti voglio dare un dato che in realtà, sì, Euro 5 rappresenta il 16,4% del parco circolante, secondo le valutazioni di un RAE fatte al 31 dicembre 2024, ma molto più interessante è il dato che l'Euro 6 sono il 40,8%, cioè l'Euro 6 sono tutte quelle vetture immatricolate dal 2016 in poi, e che poi l'Euro 6 si distingue in una serie di categorie fino ad arrivare all'Euro 6D, ora non voglio entrare troppo nel tecnicismo, però hanno dei sistemi che riescono a trattenere molto di quelli che sono il particolato e comunque gli elementi inquinanti che fuoriescono dal tuo riscaldamento, molto prosaicamente, quindi dalle marmitte delle nostre automobili. Quindi in realtà l'Italia non è messa proprio così male sui motori endotermici. Quasi la metà, il 41%, sono veicoli Euro 6. Quindi ecco, la situazione non mi sembra così,
no,
così drammatica.
Disastrosa.
No, poi ricordiamoci che ci sarà l'Euro 7, quindi che l'Euro 7 comporterà tutta una serie di caratteristiche costruttive oltre quelle dell'Euro 6, quindi sempre più attenzione all'inquinamento per i motori endotermici. Addirittura avrà l'OBM, che è questo onboard monitoring, quindi un sistema, una centralina che con una serie di accorgimenti elettronici è in grado di veicolare in tempo reale quelle che sono le emissioni inquinanti della nostra automobile. E quindi quando si supera una certa soglia, attraverso dei segnali, attraverso dei LED luminosi, delle scritte, ti invita a portare la vettura, a fare un controllo, la vettura o il veicolo commerciale, perché Euro 7 riguarda sia vetture che veicoli commerciali, furgoni per capirsi,
certo,
per la messa a punto. E quindi l'onboard monitoring ci consentirà di avere costantemente sotto controllo il tipo di l'anomalia da inquinamento che potrebbe produrre il nostro veicolo, ma con riguardo, ed è qui la novità rispetto all'Euro 6, anche agli elementi inquinanti che provengono dai freni, quindi ogni volta che si frena la polvere dei ferodi, delle pasticche che si sprigiona ogni volta che si va a azionare il pedale del freno, ma anche dai pneumatici, che anche loro a loro volta inquinano. E la novità vera è che l'Euro 7 si applicherà anche ai veicoli elettrici, perché anche loro, è stato accertato,
hanno queste componenti,
impattano sull'inquinamento. Quindi ora staremo a vedere quello che succederà, soprattutto da qui a un anno, quindi il tempo è breve, ma fra le novità c'è appunto che l'Euro 5 per il momento è stato procrastinato,
è salvo.
Il blocco, brava, è salvo, se ne riparla il 1 ottobre 2026, e non riguarderà più le città fino a 30.000 abitanti come era stato originariamente recepito nel provvedimento, ma riguarderà invece le città oltre i 100.000 abitanti, il blocco. Poi chiaramente le regioni nella loro autonomia potranno anche
decidere,
adottare provvedimenti diversi, però insomma, questa è un po' la situazione.
La panoramica.
La panoramica, hai detto bene, sì, perché di panoramica si tratta, perché dobbiamo stare a vedere quello che succederà nei prossimi mesi, e soprattutto per non bloccare un pezzo d'Italia, e soprattutto per evitare che questi provvedimenti, fra virgolette, green, poi si ripercuotano su quella fascia più debole della popolazione che, se gli togli la macchina, che è molto estesa, e quindi c'è da capire, cioè non è giusto come hanno scritto alcuni giornalisti, e lo condivido, e come hanno detto altri politici, e lo condivido, che per fare la transizione verso l'elettrico o comunque verso politiche più verdi ci debbano rimettere le fasce più deboli della popolazione. Cioè, questo
anche
è un dato.
Perché non è che si chiede uno sforzo di 300 euro.
Ma no, ma anche perché se uno deve andare a lavorare, se uno fa l'artigiano
e non può più usare la macchina, la deve ricomprare.
Allora, ci sono degli incentivi statali
importanti.
Allora si fa una trasformazione di questo tipo, ma questa trasformazione poi dovrà avvenire per gradi. Molto bene, infatti, stanno andando i veicoli mild hybrid e plug-in, perché la gente è un attimino confusa, non sa bene quel che deve fare, c'è stata la demonizzazione del diesel. Molto meno bene stanno andando i veicoli full electric, perché la gente poi sa che ci vuole più tempo per ricaricarli, non ha la stessa autonomia di spostamento che con un veicolo anche ibrido, che sia plug-in o che sia mild hybrid. Quindi insomma, ci sono tutta una serie di considerazioni.
Eh sì, da fare, grosse. Va bene, Enrico, io ti ringrazio.
Io ringrazio
anche
voi.
Mercoledì, e ti do appuntamento ovviamente sempre qui su Radio Fly, mercoledì prossimo, sempre con motori e dintorni.
Un saluto a tutti.
Avete appena ascoltato Motori e dintorni a cura di Enrico Meacci su Radio Fly.